Sono le 11:01, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Oggi il 25 novembre, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza maschile contro le donne. Sono tante le iniziative in giro per l'Italia e non solo in Italia. Anche nei giorni scorsi ce ne sono state, ad esempio, la manifestazione femminista e transfemminista di sabato scorso a Roma, di non una di meno, sabotiamo guerre e patriarcato, diceva lo striscione di apertura di quel corteo che ha attraversato le strade di Roma. E la ragione principale e finale di tutte le iniziative è quella di fermare la mano violenta degli uomini contro le donne, impedire i femminicidi, contrastare le logiche maschili di possesso, del dominio, i pregiudizi, gli stereotipi che solidificano la subcultura maschile patriarcale. Bisogna smantellare la logica del dominio maschile sul corpo delle donne. E allora cominciamo questa mattina presentandovi la prima ospite. Buongiorno e benvenuta Daria Magidi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Daria Magidi è presidente di UN Women Italy, che è la sezione italiana di un'agenzia delle Nazioni Unite. Cominciamo proprio da qui, che cos'è UN Women?
UN Women è l'agenzia delle Nazioni Unite dedicata proprio all'eguaglianza di genere e all'empowerment femminile. Tutti noi abbiamo familiarità con UNICEF, che è l'agenzia per i bambini nel mondo. UN Women, che è un'agenzia più giovane, nasce di fatto 15 anni fa, è proprio rivolta all'empowerment e alla parità di ogni ragazza e di ogni donna nel mondo.
Allora, quest'anno UN Women caratterizza la sua giornata del 25 novembre con una campagna che si chiama Unite, che è stata lanciata proprio in queste ore, una campagna contro la violenza digitale nei confronti delle donne. Di quale violenza stiamo parlando, Magidi?
Esatto, noi di UN Women, quindi il Comitato Italiano che è nato un anno fa, con forza abbiamo deciso di aderire e promuovere la campagna Unite, che è stata voluta appunto dalle Nazioni Unite ormai da anni e che incita, invita tutti ad attivarci, ad essere agenti di cambiamento contro la violenza. La violenza che è nata un po' nella nostra visione solo come se fosse fisica, ma in realtà sappiamo che è una violenza fisica, sessuale, economica, psicologica e sempre più digitale. Quindi sempre più i dati ci dicono che gli uomini purtroppo usano le tecnologie per indirizzare tutta la loro misoginia, la loro rabbia online, soprattutto alle donne politiche, alle donne diciamo apicali che si espongono, ma non solo. Purtroppo conosciamo bene le chat mia moglie ad altri e lì proprio vediamo come ci sia necessità di una cultura che coinvolga gli uomini, i ragazzi giovani a dire tutto questo non va bene e che ci debba essere rispetto e una consapevolezza che la violenza e il femminicidio sono poi la punta dell'iceberg di una cultura che serpeggia nelle nostre case, nelle nostre famiglie, ancora di patriarcato e ancora di non parità fra ragazze e ragazze.
Voi avete lanciato con questa campagna anche un appello sia ai governi sia alle grandi società tecnologiche, chiedendo quelle che voi chiamate delle misure efficaci per reprimere gli abusi e proteggere le vittime, ma anche oltre a questo, quindi oltre alla repressione, chiedete anche educazione e prevenzione. Abbiamo capito in questi giorni quanto in Italia, in questi giorni, ne abbiamo avuto la conferma in questi giorni, ad esempio, quanto in Italia sia difficile toccare, se non impossibile, questo argomento in Parlamento, soprattutto perché c'è una maggioranza ferocemente contraria a parlare di educazione e prevenzione, soprattutto di educazione all'affettività ed educazione sessuale. Magidi.
Abbiamo presentato proprio ieri alla Camera, alla presenza tra l'altro della ministra Roccella, le nostre 10 proposte, perché noi sappiamo che la violenza è appunto è soltanto uno degli aspetti. Il fatto che le donne in Italia non lavorano, soltanto il 53% delle donne in Italia lavora contro una media europea del 70%, significa che ancora l'Italia deve realmente in un modo strutturale, in un modo diffuso, cambiare mentalità verso il ruolo economico, sociale della donna. La violenza poi, appunto, è talmente diffusa, è talmente nelle nostre famiglie che noi siamo convinti che l'educazione sia indispensabile, l'educazione all'affettività, tant'è che è uno della, diciamo, delle nostre, dei nostri 10 punti che abbiamo proprio presentato ieri.
Lei mi
Ma
scusi,
quindi,
Presidente, se la interrompo,
sì.
si è fatta un'idea del perché in Italia c'è una maggioranza politica che nel Parlamento non vuole assolutamente fare leggi, creare norme che vadano in quella direzione, cioè nella direzione di un'educazione affettiva, sessuale, nelle scuole, senza limiti, senza costrizioni e autorizzazioni da parte di genitori?
Ieri, sentendo la ministra Roccella che ha parlato proprio di questo tema, ha messo in evidenza il perché del loro punto di vista, quindi cercando di avere uno sguardo, come dire, aperto, ideologico. Loro sostengono che per la cooperazione famiglia-scuola il coinvolgimento dei genitori sia indispensabile, quindi ecco perché il coinvolgimento, appunto, l'autorizzazione. Cosa che, come dire, conoscendo un po' l'atteggiamento dei ragazzi verso le tecnologie, loro comunque stanno accedendo addirittura all'età di 6 anni a siti e a informazioni che non dovrebbero assolutamente vedere per la loro età. Quindi ecco perché l'appello alle aziende tecnologiche, perché ci siano questi parental control, e ecco perché secondo noi è indispensabile che ci sia una educazione all'affettività. Mentre sulla sessualità posso capire, essendo mamma di una ragazza, che magari accelerare troppo, no, l'età in cui se ne parla possa essere un argomento di discussione sul tavolo, su invece il coinvolgimento delle famiglie io sono assolutamente d'accordo, ma non è mettendo questi divieti che riusciamo a appunto creare una cultura di formazione e di coinvolgimento. Una cosa a cui tengo tanto è il coinvolgimento degli uomini, ecco perché noi abbiamo lanciato il progetto He for She, proprio per dire che il problema della violenza non è un problema familiare, un problema privato, un problema delle donne, è l'uomo che è violento. Quindi veramente su chi dobbiamo lavorare è l'uomo per fargli capire che tutta la, come dire, gli stereotipi con cui lui è cresciuto, che di fatto sono una gabbia anche per lui, li possiamo insieme distruggere.
È quella che viene chiamata la subcultura, no? Patriarcale, da questo punto di vista, dentro la quale gli uomini restano ancora e rispetto alla quale non ci sono, diciamo così, segni evidenti a livello di quello che succede nel nostro paese di riscatto, di volontà concreta di riscatto. Ancora un'altra questione, Presidente Magidi, ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che con noi questa mattina c'è la Presidente degli UN Women, Daria Magidi, e con lei stiamo parlando anche della documentazione di analisi, di studio che hanno prodotto nel corso di questi ultimi mesi e presentato in queste ore appunto le esponenti di UN Women. C'è un report sui femminicidi che voi avete elaborato che non segna nessun tipo di progresso da questo punto di vista, vero? Di quali numeri stiamo parlando?
Allora, la cosa, il dato che emerge purtroppo è che il femminicidio e la violenza sulle donne è internazionale, quindi anche in quei paesi dove noi pensiamo che la parità sia ormai raggiunta, in realtà non è così. Quindi non è un problema italiano. Se pensiamo addirittura ai paesi come l'Afghanistan, come l'Iran, dove addirittura per legge, no, le donne non hanno i diritti. Tornando ai dati, quello che emerge è che addirittura il numero, diciamo, delle denunce aumenta fra i giovani, giovanissimi, dai 16 ai 30 anni. Io penso che questo sia perché c'è maggiore consapevolezza da parte delle ragazze a denunciare. Quindi, mentre prima nelle famiglie si accettava comportamenti, c'era quasi una specie di omertà, non nella paura della denuncia, mentre ora è diventato sempre più chiaro qual è il limite fra lecito e illecito e le ragazze denunciano, quindi si vede proprio nell'istogramma un picco, diciamo, delle denunce. Però nello stesso momento questi ragazzi giovani ancora perpetuano il patriarcato, perpetuano questi, diciamo, messaggi che ricevono a casa. Quindi io penso che la formazione sia importante, ma l'esempio è ancora più importante. Quindi un appello veramente a tutti gli uomini e le donne in ascolto. I ragazzi ci guardano, imparano da noi. Quindi se in famiglia non c'è il rispetto, se il papà non è partecipe ai problemi di cura, non è partecipe alle criticità che in questo momento sono solo sulle spalle delle donne, è chiaro che il ragazzo percepisce, è normale. Quindi sì, la scuola, sì, lo Stato, sì, ma soprattutto la famiglia, dove veramente si dice che nei primi 5 anni, un bambino crea il suo mindset e il mindset lo vede vivendo in famiglia.
Certo. Ancora un'ultima domanda voglio farle, Presidente Majidi, prima di salutarla. E c'è un altro documento che voi avete presentato ieri alla Camera ed è un report fatto dal vostro comitato scientifico. Ci sono diverse proposte e in particolare in questo report ci sono delle priorità per l'Italia che sono indicate. Ce le può ricordare?
Certo, per noi, come abbiamo sottolineato, in primis il lavoro, quindi l'accesso e la permanenza allo sviluppo delle donne al mercato del lavoro. Proponiamo delle agevolazioni per l'assunzione di quelli che noi abbiamo chiamato i giacimenti, nascosti, quindi le donne, i giovani, l'imprenditoria, quindi fare in modo che le donne che sempre con l'arrivo delle tecnologie, i ruoli tipici, purtroppo femminili, i lavori tipici verranno, come dire, cancellati letteralmente dall'intelligenza artificiale, quindi promuovere invece questa conoscenza delle tecnologie e l'imprenditoria e investimenti in ricerca. Poi una cosa a cui teniamo tantissimo è il problema degli asili nido. Quindi noi proponiamo asili nido gratuiti, partendo magari all'inizio con le fasce più deboli, però proprio un diritto al bambino non essere parcheggiato in un asilo nido, ma proprio un diritto al bambino di vivere, non educazione, e un supporto alla famiglia proprio dal punto di vista, diciamo, welfare. Poi il ruolo di nuovo degli uomini, quindi il fatto che ad oggi gli uomini per legge abbiano un congedo parentale, di paternità di 10 giorni è assolutamente anacronistico. Quindi noi proponiamo minimo 2 mensilità e poi pian piano una parità. Altro concetto per noi importante sono gli stipendi dei ragazzi, che sono talmente bassi che non riescono ad avere appunto un accesso a un'abitazione, né in affitto né figuriamoci l'acquisto. Quindi proposte concrete affinché ci siano delle agevolazioni per i giovani e per le donne in modo particolare per l'accesso proprio all'abitazione. Noi sappiamo che gli stipendi italiani sono fra i più bassi, sappiamo che c'è un esodo letteralmente, dei nostri ragazzi capaci che vanno via perché non trovano in Italia quel giusto compromesso, magari fra le loro competenze, e quindi l'appello è molto concreto. Ecco, la cosa che ringrazio il Comitato Scientifico di estrema eccellenza, l'Istat, la Banca d'Italia, università che ci hanno dato una mano, e la nostra consigliera Monica Ceruti, la nostra segretaria generale che ha coordinato, perché le proposte che facciamo sono concrete, alcune addirittura a costo zero. Quindi non sono ideologiche, sono attività che veramente, se ci mettiamo intorno a un tavolino, possono impattare. Perché uso la parola impattare? Perché se non facciamo niente, si stima che ci vorranno ancora 123 anni per chiudere il divario di genere nel mondo, e l'Italia in questo report del World Economic Forum, pensate, è 83esima, cioè addirittura noi che sediamo nel G7 per la parità siamo
Certo,
83esimi, c'è da
diciamo.
fare tanto.
Assolutamente sì, diciamo che questi sono numeri che fanno giustizia, diciamo così, a volte della tanta propaganda che gira non solo nel nostro paese. Presidente Daria Majidi, grazie tantissimo per essere stata qui con me questa mattina. Le auguro una buona giornata e a presto.
Grazie a voi di questo spazio, arrivederci.
Daria Majidi è presidente di UN Women Italy, che è la sezione italiana di un'agenzia dell'ONU che si occupa proprio della violenza di genere. Sono le 11:16 minuti, questa è Pubblica, Radio Popolare. Do un buongiorno e una benvenuta a Barbara Leda Kenny. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e tutte.
Barbara Leda Kenny è antropologa, è coordinatrice della Fondazione Brodolini, si occupa di politiche di genere, fa parte del gruppo di donne che curano la rivista online ingenere.it, di cui da questi microfoni abbiamo parlato diverse volte. Allora, dall'ideologia del gender, definita pericolosa, questo è quello che hanno sempre detto gli esponenti politici della destra in questo paese, e dell'associazionismo più conservatore e reazionario, dalla ideologia del gender alla teoria del gene, il gene patriarcale. Vi ricordate il ministro della giustizia Nordio soltanto qualche giorno fa? Che cosa aveva detto? Aperte le virgolette, c'è una sedimentazione nella mentalità dell'uomo, del maschio, che è difficile da rimuovere perché si è formata in millenni di sopraffazione, di superiorità, diceva il ministro della giustizia, e ancora proseguiva. Quindi, anche se oggi l'uomo accetta e deve accettare questa assoluta parità formale e sostanziale nei confronti della donna, nel suo subconscio, il suo codice genetico trova sempre una certa resistenza. Chiuse le virgolette, fine della citazione del ministro della giustizia Nordio. Un codice genetico dunque che rende, questo è il concetto che ci ha voluto comunicare Nordio, che rende refrattario l'uomo dal riconoscere la parità uomo-donna. Incredibile, letteralmente appunto incredibile, non credibile, a tal punto che la senatrice a vita Elena Cattaneo, qualche giorno fa, lei è farmacologa, è scienziata, e qualche giorno fa ha detto: il gene del patriarcato semplicemente non esiste, dice Cattaneo, e laddove esistesse sarebbe comunque una mutazione. Allora, Barbara Leda Kenny, vengo da lei proprio su questo punto, perché ciò che interessa probabilmente sapere anche da lei è che tipo di danni producono affermazioni di questo tipo, come quelle del ministro Nordio, cioè che fossati rischiano di scavare tra noi e la possibilità di contrastare la violenza, i pregiudizi, gli stereotipi maschili contro le donne.
Beh, sicuramente è un'affermazione che in qualche modo dice: è così, è sempre stato così, sarà sempre così. E quindi è una cosa che non possiamo cambiare. L'altra parte però che io vorrei sottolineare è che c'è una verità in quello che dice Nordio, e la verità è che gli uomini sono risentiti come genere nei confronti della richiesta di parità e quindi di cessione di potere nei confronti delle donne. Certo, è totalmente deresponsabilizzante una spiegazione che attribuisce alla natura questo dato di fatto, no? E non a una cultura patriarcale. E questo per me ci porta a un tema che è molto importante, perché per esempio abbiamo visto che c'è stata la manifestazione femminista coordinata da Non Una di Meno a Roma il 22 novembre, il giorno dopo Giorgia Meloni ha organizzato una corsa. Mm-hmm. No? E per me il tema importante è che siccome la violenza contro le donne è espressione della disuguaglianza di potere tra uomini e donne nella nostra società ed è uno strumento per mantenere questo status quo, non c'è possibilità di superare la violenza contro le donne senza mettere in discussione l'ordine patriarcale della società. E questa è una cosa molto importante, perché ci dice anche che l'antiviolenza è femminista. Perché se non c'è quell'idea di sovversione dell'ordine di potere, non si può sconfiggere la violenza. Non si può pensare di mantenere lo status quo, quindi anche l'ordine, per esempio, tradizionale dei ruoli tra uomini e donne, che è un tema molto caro alle destre, e pensare di sconfiggere la violenza contro le donne allo stesso tempo.
In questo caso, stando anche a quelle affermazioni del ministro Nordio, precedute da tante altre formazioni di esponenti del governo o anche della stessa maggioranza di destra in Parlamento, però sembrano dire un po' tutti che è meglio proporre mostri da combattere quando si tratta di questi temi. Prima appunto si faceva riferimento all'ideologia del gender, no? Quante volte è stata definita una pericolosa ideologia, riempendo di nulla una cosa che appunto non aveva alcun senso, e ora si parla, come diceva Nordio, addirittura di una caratteristica genetica del patriarcato, che è qualcosa di inscalfibile per definizione, quindi come se ci stessero dicendo non si va da nessuna parte, qui il sentiero è già tracciato e non passa dalla strada che voi, le donne soprattutto, indicano oggi. Che cosa le fa pensare questo tipo di impostazione?
Guardi, la prima riflessione è quanto appunto la violenza contro le donne non è un argomento che noi possiamo separare e circoscrivere dal come vivono le donne e gli uomini nella nostra società. E da questo punto di vista, come dicevo prima, la tensione delle destre è molto chiara, lo vediamo anche nelle altre politiche di governo. Le donne devono essere prima di tutto madri, il loro primo luogo di appartenenza è la casa e il primo dovere delle donne è la cura. E questo sistema non è soltanto un sistema ideologico che teme tutto quello che esula da questo perimetro, no? E lo taccia di ideologia del gender, no? Che diciamo, voglio fare un inciso qui, a me sembra anche una grande fragilità, quanto è debole questa identità se basta ascoltare un seminario a scuola per sovvertirne l'ordine,
certo.
No?
Mm-hmm.
Quindi, però, chiaro. Tornando a noi, quest'ordine non è solo ideologico, ma è anche economico. E questa è una cosa che noi dobbiamo tenere a mente. L'ordine patriarcale, per cui gli uomini principalmente lavorano e le donne principalmente si prendono cura, e quando le donne non stanno dentro questo schema di subordinazione, gli uomini agiscono violenza e lo uccidono, è un ordine che è anche economico, perché in quest'ordine economico le donne erogano tantissimo lavoro gratuito per la società.
Barbara Leda Kenny, un'ultima domanda voglio farle e torno ad altre frasi, non quelle del ministro Nordio, ma una frase pronunciata praticamente nella stessa occasione di quella del ministro Nordio dalla ministra per le pari opportunità Eugenia Roccella, quando diceva: ma noi abbiamo visto che non c'è una correlazione fra l'educazione sessuale nella scuola e una diminuzione delle violenze contro le donne. Quindi trae una conseguenza che per lei Roccella è una conseguenza molto forte. Non essendoci questa correlazione, che senso ha spellarsi le mani, no, a favore di questa educazione affettiva, sessuale? Che cosa le ha fatto pensare anche qui questa dichiarazione di Roccella? Quanto ci riporta indietro?
Beh, intanto mi piacerebbe sapere quali sono
i dati
su cui,
certo,
la ministra basa queste affermazioni. L'educazione sesso-affettiva nelle scuole intanto è qualcosa che, diciamo, molti paesi hanno sperimentato per molto tempo, e di solito sono paesi che danno alla parità un'importanza maggiore, che quindi diciamo hanno, in cui le donne hanno posizioni migliori. Ora gli indici non sono sempre il miglior indicatore, però ci danno comunque dei dati di fatto. L'Italia in tutti gli indici di parità è diciamo in fondo alla classifica europea. Quindi i paesi che danno più importanza alla parità sono anche quelli dove l'educazione sesso-affettiva c'è e dove c'è meno violenza contro le donne, perché il nesso tra la diminuzione della violenza e l'aumento della parità è un nesso che invece è provato dai dati.
Barbara Leda Kenny, la ringrazio, grazie per essere stata qui con noi stamattina, spero di risentirla presto, anche perché torneremo a parlare presto di ingenere.it, appunto la rivista online di cui Barbara Leda Kenny è una delle coordinatrici, diciamo così. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie a tutti e a tutte, grazie a voi.
Barbara Leda Kenny è antropologa, coordinatrice della Fondazione Brodolini. Si occupa di politiche di genere, fa parte appunto del gruppo di donne che curano la rivista online ingenere.it. Sono le 11:27, noi chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. La linea tra poco va a dire a Rubini per Cult. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!